Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovato il professore Enzo Chermo. Il professore, buongiorno.
Grazie, vi ringrazio di nuovo per questa gentilezza di avermi chiamato.
È una gentilezza reciproca evidentemente, perché adesso, nella trasmissione di oggi, noi la vogliamo far parlare e ascoltare soprattutto nella sua veste di consulente tecnico d'ufficio dei tribunali. Che è una cosa molto importante, etica, no? Prima di tutto etica, direi.
Sì, è etica, ma è anche determinata da una serie di leggi e regolamenti che indicano come nell'ascolto del minore, in particolare, è opportuno sia la figura di uno psicologo, esperto chiaramente in analisi sia giuridica ma soprattutto in psicologia dello sviluppo o la vecchia psicologia dell'età evolutiva, come si vuol chiamarla,
sì,
per ascoltare e rendere il più possibile gradevole la permanenza del minore in ambiti che di per sé possono risultare anche difficili.
L'ascolto di bambini da che età?
Ma in realtà non c'è una definizione precisa di età. In un caso in cui vi era una separazione, un divorzio, e quindi doveva stabilire se il minore era più adeguato a un tipo di vita assieme alla madre o assieme al padre, chiaramente in maniera paritaria, però anche nel paritario di solito uno dei due genitori diviene quello prevalente, cioè quello in cui il minore è in qualche modo vive in questa situazione.
Sì.
L'altro genitore può, in base a tutta una serie di dettami, visitarlo almeno ogni 2 settimane più altri giorni e così via. È anche possibile vi sia un'equa distribuzione del tempo, che però di solito i minori non gradiscono, perché cercano di avere una base più solida di riferimento nella loro vita.
Parliamo di linguaggio, perché c'è il linguaggio più o meno ricco e quindi più o meno mirato, che fa capire di più, di meno, eccetera. Com'è decodificare? Perché un bambino vissuto in un ambiente piuttosto ristretto, con poca comunicazione, potrà avere meno strumenti per comunicare se stesso, giusto?
Certo, se il bambino è molto piccolo, prima citavo, sì, questo caso in cui ho visto un bambino che aveva poco più di 2 anni, ho utilizzato un test, si chiama test di Denver, in uso in pediatria, per stabilire se i suoi parametri di sviluppo erano coerenti con l'età o se alcune aree ne erano risultate danneggiate. Chiaramente non era possibile fare un colloquio attendibile, ma già avere tutti questi dati che dimostravano la corretta attività del genitore in cui in quel momento era collocatario, faceva sì che si potesse dire che il bambino aveva un buon accudimento e pertanto poteva benissimo rimanere in quella situazione. Ovviamente in base all'età vi è una maggiore o minore attendibilità. Pensiamo ad esempio, dopo i 14 anni abbiamo anche la responsabilità penale, Dopo i 12 vi è la capacità di scelta del genitore affidatario e anche di altri tipi di intervento come scolastico o sulle vacanze, su certi acquisti e così via. Ma già alcuni minori a 8 anni, 9 anni hanno una capacità di discussione, di discernimento, di competenza che permette un dialogo fruttuoso con loro e anche un parere che poi viene quasi sempre seguito di scelta del genitore e di attività che in seguito svolgeranno.
Quindi l'incontro con il bambino avviene alla presenza dei genitori o no?
Dipende. Ad esempio la prassi un po' segue di avere una visione sia del rapporto fra i genitori, che può essere più o meno conflittuale, del rapporto del bambino con i genitori, ma poi il dialogo, i test, le videoriprese e così via avvengono solo con il minore.
Dunque tutti gli incontri sono videoripresi?
Sì, per legge tutti gli incontri sono videoripresi in maniera tale che se il tribunale, cioè quelli che sono i giudici, vogliono esaminare il materiale, hanno il materiale a disposizione. Inoltre, se vi è una controparte, perché nel caso di divorzio vi è una controparte, ha la possibilità di verificare quanto è stato svolto e se è stato svolto in maniera corretta e non suggestiva.
Quindi con l'ausilio dell'avvocato difensore, ci sarà un avvocato in mezzo anche?
Sì, ma il CTU di solito gli avvocati non li vede i periti di parte, ecco, che vengono nominati dai singoli avvocati.
Immagino, data la diversità di età, e addirittura lei citava prima un caso di un bambino di 2 anni analizzato con il test di Denver, e chiaramente gli incontri saranno diversificati, nel senso proprio come numero, alcuni incontri potrebbero essere pochi, altri moltiplicati o no?
Certo, si va dagli ascolti, ad esempio nelle stazioni dei carabinieri, quando c'è una denuncia, quando c'è una messa a conoscenza di qualche maltrattamento, qualche forma, diciamo, di cattiva condotta verso il minore, in cui abbiamo di solito un unico incontro in cui si stabilisce se quanto narra il minore è credibile e se bisogna procedere verso il genitore maltrattante. Inoltre, se è il caso di modificare gli affidi o addirittura, nei casi estremi, di far intervenire i servizi sociali.
E quindi si moltiplicano gli incontri.
E quindi è possibile che si moltiplicano. Bisogna anche tener conto che taluni minori possono arrivare, sia nel caso di divorzio che nel caso di ascolto presso le stazioni dei carabinieri, in uno stato psicologico danneggiato. E quindi bisogna anche suggerire qualche tipo di intervento, di trattamento che li possa far uscire dalla situazione sfavorevole.
Dunque, ascolto. A questo punto dobbiamo approfondire la parola ascolto, perché a questo punto l'ascolto è a 360 gradi, quindi non è soltanto uditivo, ma visivo, e sarà tutto un complesso di attivazioni attentive, diciamo, no? Che si effettuano.
Certo, di solito si procede con una serie di test, che sono test molto semplici, ma come i test proiettivi del disegno, oppure le favole di Duss, insomma, test che non sono particolarmente invasivi e che permettono al minore di narrare la propria storia attraverso queste forme grafiche. Una volta che si sono raccolti questi dati, si passa a un colloquio. Il colloquio deve avvenire in un ambiente adeguato, in cui il minore si trovi a proprio agio, che è diverso da quello che viene utilizzato ad esempio per le interviste di polizia, che deve essere un ambiente freddo, neutro, mentre invece nel caso del minore deve essere l'opposto, un ambiente ricco, pieno di giochi,
di colori,
di tappeti, di
comodità,
dia un'impressione di calore, di accoglienza. E poi lì l'abilità dello psicologo di entrare in sintonia col minore.
Ma questa sintonia come crearla nel primo incontro?
Ma è una questione anche di abilità, di avere una certa capacità di percepire subito quali sono i problemi del minore, di chiedere quali potrebbero essere le soluzioni, quali scelte, cioè dare poi l'impressione al minore che effettivamente le sue dichiarazioni serviranno a programmare quello che sarà il suo futuro.
Quindi sintonia è relativa all'importanza che diamo agli altri, perché questo è probabilmente il minore non è abituato anche in tanti casi ad essere considerato con attenzione di importanza.
Beh, non è un caso che uno dei principi della Carta dell'ONU del minore parla proprio di ascolto del minore.
Certo.
Che è un elemento che purtroppo accade di rado. Molto spesso il minore viene considerato non capace fino a un'età tale, per cui ne subisce una sorta di rivalità, da cui scattano poi anche tutti quei fenomeni di blocco, fenomeni di pensiamo alla sindrome di Hikikomori, cioè
sì,
chiusura all'interno della casa, oppure di conflitto con uno dei genitori che viene visto come la causa di tutto questo, oppure conflitti più gravi con altri membri della società da cui invece si richiede un ascolto, non avviene e quindi si passa ad azioni che possono portare anche a atti violenti.
Quindi nell'arco dell'incontro lei, professor Kermola, ha la possibilità di dire a un genitore preferirei uscisse?
Ma io chiedo sempre al genitore di uscire,
ecco,
in quanto il minore si sente più libero di esprimere anche giudizi sui genitori stessi, sui parenti, sugli insegnanti, sugli amici.
Quindi un rapporto a due fondamentalmente.
Sì, sì, in cui bisogna prestare la massima attenzione a tutto quello che dice il minore e eventualmente a richiesta anche dare dei consigli su come trovarsi a risolvere quei problemi, piccoli problemi.
I consigli dati ai genitori, non al minore.
No, i consigli dati sia al minore sia ai genitori.
Sì. La comunicazione oculare, professore, perché è nell'occhio la verità, no?
Certo.
Si dice sempre.
Allora, dal punto di vista scientifico, di ricerca, l'unico movimento che è stato considerato valido è in alto a destra, per la persona che sta parlando. Se il movimento dell'occhio va in quella direzione, vuol dire che stiamo ricordando e quindi non stiamo mentendo. Nel caso di menzogna, l'unico altro segnale è un'accelerazione dei movimenti della pupilla dell'iride, che si muove in tutte le direzioni. Non è vero che va a sinistra,
non è vero.
No, semplicemente si muove in maniera molto accelerata e dappertutto. Sul primo abbiamo fatto anche noi degli esperimenti con 800 soggetti.
Professore, lei è il professore dei grandi numeri. 1000 persone, l'altra trasmissione abbiamo parlato di 1000 donne con i test sulla bellezza, adesso addirittura 800. Ma dove trova tutte queste persone? Ma
questi erano i miei studenti, che erano sia studenti universitari, sia studenti di corsi, per cui con età superiore, relativi appunto a queste tecniche. L'esperimento è molto semplice, si usa richiedere, che fa parte degli esercizi di riscaldamento del role playing, il proprio migliore buon ricordo e ogni persona quando lo narra guarda in alto a destra.
Ah, interessante.
Chiaramente non è che ho scoperto io questo elemento, no. È stato sempre Ekman, Frank, Messinger, Matsumoto, cioè tutti i maggiori studiosi statunitensi. Però in effetti i loro studi erano sempre svolti su campioni ridotti, cioè 20-30 soggetti.
Invece dall'Italia è partita questa massa di documentazione.
Ma io chiedevo l'autorizzazione agli studenti e quindi video riprendevo queste dichiarazioni e poi semplicemente misuravamo se vi era o meno questo spostamento verso in alto a destra della pupilla al momento del racconto, della narrazione.
Dunque, verità verificata sulla positività, no? Buon ricordo. La negatività, invece, dimmi un tuo momento di terrore, di paura e un brutto modo per cominciare, un brutto modo per relazionarsi?
Beh sì, anche se ci sono dei test, come appunto le favole di Duss, in cui l'ultimo elemento è la richiesta dell'incubo del cattivo sogno che è stato effettuato. Però come ultimo elemento, dopo aver risposto a 9 favole che in qualche modo dovrebbero mettere a proprio agio il bambino adolescente. O anche adulto, perché in realtà questo test può essere fatto anche agli adulti.
E appunto la domanda è, dunque, lei si rivolge prevalentemente al bambino, ma può avere una riverifica nel genitore stesso o no? Come articola questo incontro?
Beh, chiaramente nel genitore non possono essere fatti test, se non test di genitorialità, per stabilire le capacità o più o meno sviluppate nella gestione del minore. Possono essere eventualmente somministrati dei test per stabilire se è presente qualche patologia che potrebbe rendere difficile la gestione del minore o invalidarla completamente. Questi test vengono somministrati, però diciamo il genitore può anche non svolgerli perché non ha un obbligo di effettuare i test.
Come si rapportano i genitori mediamente con lei? C'è nota degli atteggiamenti di diffidenza?
No, di solito ci sono questi due atteggiamenti molto particolari, cioè mentre nelle donne prevale l'aspetto, chiamiamolo, seduttivo, negli uomini prevale l'elemento grande amico.
Ma guarda.
Cioè, in entrambi i casi sono movimenti, scelte di vocaboli e così via, inconsci. E soprattutto non sono palesi, sono determinate da certe movenze, da certi atteggiamenti, da certe frasi e così via. Questo perché? Per cercare di portare lo psicologo dalla propria parte, per cui se sei un mio grande amico farai quello che dico io, seduttivo, se io ti piaccio chiaramente sarai portato a dire quello che voglio io.
Quindi decodificando da ambi le parti, padre e madre, comunque un atteggiamento di estrema accoglienza.
Sì, è raro che vi siano degli atteggiamenti di diffidenza o addirittura di scontro.
Perché mi sto chiedendo la competitività che parte ha in questi incontri con il genitore, dico.
Con i genitori il problema di solito è che motivo di contenzioso del minore è più la volontà di continuare il conflitto con il partner o con che in quel momento è in fase di distacco.
Certo.
Ho avuto casi in cui a distanza di 12 anni mi chiamano i carabinieri e è un caso di 12 anni prima in cui ancora c'è questo astio, questa denuncia. In questo caso poi il minore aveva ormai quasi 18 anni.
Però, e che volontà c'è di uscire da sentimenti negativi?
Ma in altri casi invece, quando si arriva a una separazione, un divorzio consensuale, magari scelgono un unico avvocato per portare rapidamente a conclusione la pratica, che può avvenire anche in pochi mesi, si hanno dei buoni rapporti in cui vi è un paritario reale, cioè non so, un mese uno, un mese l'altro, oppure si ascolta quello che dice l'ex coniuge. Vi sono anche casi di brevi vacanze in cui il minore è accompagnato da entrambi i genitori.
Professor Kermol, la tolleranza è insegnabile?
Beh, ci si auspica, però non sembra che la società attuale sia molto tollerante, anzi c'è una tendenza ad arroccarsi su posizioni particolarmente rigide, ma in tutti i campi, cioè pensiamo ad esempio alla medicina, i medici negli ultimi periodi sono diventati sempre più chiusi,
certo,
arroganti, che non accettano nessun tipo di intervento, di opzione diversa, di colloquio, di moderazione e così via. Sembra che tante categorie professionali che dovrebbero essere portate proprio all'ascolto e all'aiuto, in realtà in tempi recenti si ritraggano, lasciando dei vuoti sociali e soprattutto di relazione.
Lei, come consulente tecnico d'ufficio, ha notato un depauperamento sociale nell'arco dei suoi anni? Da quanti anni esattamente è consulente tecnico lei?
Ma allora, dei tribunali da una quindicina,
ecco,
però
15 anni fa ci si comportava meglio?
Ma certamente, abbiamo anche e soprattutto, se guardiamo i dati del Ministero degli Interni, ma anche andando nelle stazioni dei Carabinieri, un incremento notevolissimo di casi di minori che vengono ascoltati perché segnalano delle situazioni non piacevoli.
Eh sì, questa è una premessa, ma nell'incontro proprio, in che misura, al di là della captatio benevolentiae, che praticamente lei accennava prima, sia con modalità maschili che con modalità femminili, lei accetta o sa incentivare, più che accetta, sa e può incentivare sentimenti di umiltà, cioè quel quid che ti fa ascoltare, non lei come professione, ma il genitore stesso, metterlo in ascolto, diversamente in ascolto.
Ma talune volte qualche PM mi ha chiesto o qualche magistrato mi ha chiesto di fare un tentativo di mediazione, ma devo dire che è molto difficile, perché le parti ormai quando arrivano in giudizio sono ben certe delle loro posizioni e non ascoltano.
Quindi non prevale una necessità di soluzione?
No, in questo c'è anche un altro dato. Secondo sempre le statistiche Istat, e quest'anno sono divorzi e separazioni hanno superato il numero dei matrimoni.
Sì.
E questo indica che dobbiamo tenere conto anche della durata sempre minore, cioè mentre negli anni fine 70, dopo l'approvazione del divorzio, avevamo una media di 18 anni di matrimonio prima di una separazione, attualmente abbiamo medie di 6 anni e anche molto meno.
Dunque questo dato ci fa pensare che siamo in una società sempre più aggressiva, sempre più esigente probabilmente anche, no?
E soprattutto che non vogliamo ascoltare l'altro, non vogliamo ascoltare anche le ragioni dell'altro e cercare di arrivare a una mediazione su temi che spesso sono poco rilevanti o pretestuosi.
Grazie professor Kermol del suo contributo veramente illuminante. L'altra settimana si è parlato della menzogna e dei sentimenti basilari, delle emozioni veramente basilari. Questa settimana ci siamo addentrati, no? In un clima meno generale, più specifico e forse anche più doloroso, direi.
E certo, soprattutto quando si hanno appunto dei minori di bassa età che si vedono problematici, si vorrebbe in qualche modo aiutarli.
Aiutare. Grazie professor Kermol e ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.